Shalom a tutti, buonasera e benvenuti a questa nuova lezione online. Siamo entrati nel 17° giorno di Kislev 5772 e ci troviamo a metà dicembre dell'anno 2011. Siamo per leggere la settimana della Parashah di Vayeshev quando Yaakov Avinu è tornato in terra santa, finalmente è tranquillo dalle tante vicissitudini che l'hanno rincorso: Esav, Lavan, poi di nuovo Esav, poi Shechem. Eccoci finalmente arrivati a un momento di pausa, di tranquillità. Invece, come dice Rashi all'inizio della Parashah, i tzaddikim vogliono riposare e Hashem gli dice: in questo mondo non c'è riposo. Tu, Yaakov, pensi di essere arrivato a un momento di tranquillità, invece non è così. Immediatamente inizia la storia di Yosef, la più sofferta di Yaakov. E così i fratelli di Yosef insinuano la morte del fratello minore, del fratello figlio prediletto di Yaakov, e vanno da papà e gli dicono: eccolo la camicia, è morto Yosef, riconoscila per favore. In realtà i fratelli vendono Yosef per l'ammontare di 20 shekel. Come dice il verso, Vaimkeru oto, l'hanno venduto a 20 shekel. I fratelli di Yosef prima lo prendono e lo buttano nel pozzo. Cercano di ucciderlo. Non era un pozzo qualsiasi. Era pieno di serpenti e scorpioni. Vedono che Yosef non muore. Hanno detto: forse allora Yosef non è colpevole di morte, perché noi sappiamo che un serpente uccide solo chi è colpevole di morte. Se è così, hanno detto: forse non è colpevole di morte, lo vendiamo a Ishmaelim. E così viene venduto a Ishmaelim, poi Midianim, poi viene portato giù in Egitto, viene venduto come servo al ministro Sara Tabachim, al ministro di Parò, il responsabile di tutta la cucina, capo macellaio del faraone. Vediamo un attimo di riflettere su un dettaglio della vendita di Yosef, dalla quale possiamo trarre un grandissimo insegnamento di vita, in particolare un concetto fondamentale di come sopravvivere in esilio, lontano da casa nostra, lontano dalla nostra terra, lontani sparsi in giro per il mondo. Ebbene, Vayeshev, la parasha di questa settimana e la storia di Yosef ci darà un messaggio molto appropriato in questo proposito. Iniziamo dal Talmud Yerushalmi. Dice il Talmud: poiché i fratelli hanno venduto Yosef per 20 Kesef, 20 monete, per questa ragione ogni figlio primogenito deve essere riscattato con 20 Kesef, che sono 5 shkalim. Ebbene, cari amici, la mitzvah del riscatto del primogenito Da dove nasce? Dalla vendita di Yosef. Yosef viene venduto per una somma di 5 shekalim. Noi dobbiamo riscattare ogni figlio primogenito, che non è Cohen e che non è Levi, per la somma di 5 shekalim. Come vedremo tra poco, non si capisce il collegamento. Continua il Talmud. Poiché hanno venduto il primogenito di Rachel, Yosef era il primogenito di Rachel, per la somma di 5 shekalim, 20 monete, allora bisogna riscattare il primogenito per questa cifra. Poi continua gli Yerushalmi, siccome hanno venduto i 10 fratelli, hanno venduto per 20 kesef, 20 monete, Yosef, vuol dire che ognuno ha guadagnato 2 monete. 2 monete corrispondono a mezzo shekel. Per questa ragione il popolo di Israele dovrà dare mezzo shekel come riscatto. Ognuno dei fratelli ha guadagnato mezzo shekel. Allora si capisce il fatto che ognuno di noi deve pagare come riscatto mezzo shekel. Noi sappiamo che da quando gli ebrei erano nel deserto c'era una tassa obbligatoria che veniva pagata da ogni membro di Israele, che è mezzo shekel, che serviva come riscatto per il peccato del vitello d'oro. Con questo mezzo shekel si compravano i sacrifici pubblici. Tutti i sacrifici quotidiani di tutto il pubblico venivano comprati questi animali per fare questi sacrifici da questo mezzo shekel, da questa raccolta. Il mezzo shekel era una espiazione per peccato del vitello d'oro, ma una raccolta annua che si faceva ogni anno, una tassa obbligatoria che ognuno doveva contribuire per l'acquisto dei sacrifici del santuario. Ma attenzione, solo quelli pubblici, come vedremo in seguito. I commentatori chiedono e spiegano un attimo come mai il Talmud Yerushalmi, il Talmud Gerosolomita, in italiano, mette in correlazione i due concetti: riscatto del primogenito, riscatto del popolo, qui con 5 shekalim e qui con mezzo shekel. Allora i commentatori dicono che così come il popolo ha commesso un errore, ha peccato col vitello d'oro, deve essere riscattato. Questo riscatto è collegato al peccato che hanno fatto i fratelli di Yosef, che hanno venduto Yosef. Per cui, così come bisogna riscattarsi dal peccato del vitello d'oro, bisogna anche pagare questo mezzo shekel per riscattare il peccato che avevano fatto i fratelli di Yosef vendendolo per mezzo shekel. Ognuno di loro aveva guadagnato mezzo shekel. Ogni membro di Israele dovrà pagare mezzo shekel per riscattare se stesso e riscattare quello che avevano fatto i suoi avi precedentemente vendendo Yosef. La ragione del riscatto del primogenito, noi sappiamo che è dovuta al fatto che Hashem in Egitto ha ucciso i primogeniti egiziani e ha salvato i primogeniti di Israele. Noi abbiamo il dovere di riscattare questi primogeniti perché appartengono ad Hashem, perché Hashem li ha salvati. Automaticamente sono stati acquisiti, appartengono ad Hashem, che gli ha salvato la vita, e noi dobbiamo riscattare i primogeniti da Hashem. Bisogna capire, però, come mai il peccato della vendita di Yosef ha causato due tipi di riscatti: primogenito, mezzo shekel, ognuno, ogni membro di Israele. Praticamente non si capisce come mai il peccato della vendita di Yosef, che era fatto di 20, una somma particolare, 5 shekalim, 20 kesef, da una parte comporta il riscatto del primogenito, 20 shkalim, 5 shkalim che sono 20 kesef. Dall'altra parte invece, se noi guardiamo ognuno delle tribù cosa ha guadagnato, 2 kesef, che è mezzo shekel, allora bisogna fare un altro riscatto di mezzo shekel. Ovvero la stessa somma, lo stesso peccato, loro hanno guadagnato quella cifra, per cui quella cifra va riscattata, va ridata in tzedakah, in beneficenza. A una volta la diamo per il riscatto del primogenito, un'altra volta la diamo ogni membro di Israele. Una volta la guardiamo come una cifra al completo, 5 shkalim, 20 kesef, una volta invece la guardiamo non in base alla cifra completa, quanto hanno venduto Yosef, ma quanto ognuno dei fratelli ha guadagnato? Ognuno ha guadagnato mezzo shekel, dobbiamo riscattare con mezzo shekel. Perché ci vogliono due riscatti? E perché questi due riscatti sono diversi? Una volta si guarda la somma globale, una volta si guarda la somma che ognuno dei fratelli ha guadagnato. Cos'è questa differenza? Un'altra cosa che non è chiaro, nel Talmud Yerushalmi si mette in conseguenza le due cose. Prima si dice, siccome hanno guadagnato questa cifra qui, allora bisogna riscattare il primogenito con questa cifra. Poi subito dopo il Talmud Yerushalmi dice, per la stesso concetto, conseguenza di questo, ogni ebreo deve dare mezzo shekel di riscatto. Non si capisce come mai il Talmud collega i due fatti. Siccome hanno venduto Yosef per 5 shekel, allora bisogna riscattare il primogenito. Poi continua il Talmud. Perciò, siccome hanno venduto Yosef per 2 kesef, ognuno ha guadagnato 2 kesef, mezzo shekel, perciò bisogna fare anche il riscatto del mezzo shekel. Come se le due cose sono consecutive. Prima c'è il riscatto del primogenito, poi questo porta al riscatto del mezzo shekel. Come mai sono in conseguenza? Come mai prima c'è il primogenito, poi dopo arriva il mezzo shekel? Non si capisce il collegamento intrinseco fra questi due riscatti. Per cui dobbiamo capire perché ci sono due riscatti, per la stessa cifra, due riscatti. Perché prima il primogenito che poi comporta e trascina in seguito l'altro riscatto del mezzo shekel. Dobbiamo anche capire un'altra cosa. Il mezzo shekel è chiaro che è un riscatto per un peccato. Il peccato del vitello d'oro che trascina e nasconde anche in sé il peccato del fratello di Yosef che l'hanno venduto e ognuno ha guadagnato la cifra di mezzo shekel, ognuno dovrà riscattarsi con mezzo shekel. Quello che loro avevano guadagnato noi dobbiamo darlo in tzedakah ogni anno come riscatto per comprare i sacrifici pubblici. Per cui è chiaro il nesso del riscatto del mezzo shekel collegato al peccato dei fratelli di Yosef. Loro hanno guadagnato quella cifra, noi dobbiamo dare in beneficenza quella cifra. Non si capisce però per cui il peccato del vitello d'oro, il riscatto del machazzita shekel, del mezzo shekel, è chiaramente collegato col riscatto del peccato della vendita di Yosef. Ti è chiaro? Il problema? Non si capisce il collegamento tra il riscatto del primogenito, che è una cosa positiva, il primogenito è una cosa santa, che lui appartiene a Dio e bisogna riscattarlo, da un peccato della vendita di Yosef. Per cui ci sono due riscatti. Un riscatto è chiaramente collegato con un peccato, per cui è evidente il collegamento con Yosef. Ma il riscatto del primogenito, che non è per un peccato, cosa c'entra con la vendita di Yosef? Siccome loro hanno venduto Yosef per la cifra di 5 shkalim, allora noi dobbiamo riscattare il primogenito con 5 shkalim. Lì è un riscatto, lì è un peccato che hanno fatto. Questi soldi che hanno guadagnato erano sbagliati. Noi dobbiamo andare a pagare al Cohen 5 shekel. Cosa c'entra? Un altro punto non chiaro, però molto importante, Il conteggio del Talmud Yerushalmi, 20 kesef, 20 monete, ovvero 5 shkalim. Questi 20 kesef, ognuno ha portato a casa 2 kesef. 10 fratelli, dice il Talmud, ognuno ha portato, guadagnato 2 kesef. 2 kesef corrisponde a mezzo shekel. Ognuno di noi deve per riscattare pagare mezzo shekel. Non si capisce come mai si parla di 10 fratelli. Sappiamo che Beniamin non era presente. Lui, unico fratello diretto di Yosef, della stessa madre, sicuramente non era geloso, anzi era il fratello più attaccato a Yosef. Come vediamo dopo in Egitto, quando arriva Beniamin, che lui lo porta da solo, lo fa sedere vicino a lui. E gli racconta che tutti i suoi 10 figli hanno un nome collegato a Yosef che è stato venduto. Beniamin non ha partecipato. Reuven non era presente perché lui era andato via. È scritto nella Torah chiaro che Reuven torna indietro, non vede Yosef, chiede come mai, gli hanno detto che l'hanno venduto. Perché lui non ha partecipato. Allora, se non c'è Yosef, ovviamente Yosef non ha partecipato alla sua vendita. Non c'è Reuven, non c'è Beniamin, come arriviamo a contare 10 fratelli, 20 kesef? Ci sono due risposte nei commentatori. Una risposta che Reuven non era presente quando hanno venduto Yosef, ma lui comunque ha guadagnato la sua parte, il suo mezzo shekel gliel'hanno tenuto da parte, quando lui è arrivato gli hanno detto: guarda, abbiamo venduto Yosef, ecco la tua parte. Per cui Reuven viene conteggiato. Un'altra opinione dice che Yosef viene conteggiato nei 10. Ovvero, siccome Yosef, in un certo senso, tra virgolette, lui ha causato questo comportamento perché lui ha un po' ingelosito i suoi fratelli, ha raccontato i suoi sogni che hanno scaturato questa reazione molto feroce. Allora, Yosef ha una certa colpa in questa vendita, per cui lui è considerato uno dei 10 fratelli, cioè anche lui ha peccato nella vendita sua, perché lui ha un po' causato questo grave peccato, gravissimo. Noi sappiamo che ci sono 10 tzaddikim molto importanti, i più grandi studiosi talmudisti di tutta la storia. Rabbi Akiva, Rabbi Meir, Rabbi Nechunya ben Tardion, 10 importantissimi studiosi di Torah al tempo dei Romani, durante il periodo del secondo santuario, verso la fine del secondo santuario, sono stati trucidati crudelmente dai Romani 10 tzaddikim. E Talmud dice che la causa della morte di questi 10 tzaddikim era l'espiazione delle 10 anime dei 10 fratelli di Yosef che hanno venduto Yosef. Praticamente i fratelli di Yosef, per rettificare il peccato che hanno fatto, hanno dovuto ritornare in questo mondo. Erano 10 tzaddikim completi, altissimi, e tutti questi 10 tzaddikim sono stati uccisi per espiare e fare il tikkun, l'atto riparatorio del peccato che avevano fatto i fratelli di Yosef. Praticamente sono le anime dei fratelli di Yosef che ritornano e vengono uccisi per perdonare questo peccato che avevano fatto. Vuol dire che il peccato della vendita di Yosef è una cosa gravissima. Prendere un fratello, venderlo a un popolo straniero, mandarlo in esilio. Yosef poteva scomparire. Poteva assimilarsi, perdersi, dimenticarsi le sue origini. Poi, grazie a Dio, non è successo così, perché Yosef è Yosef. Ma quanti si sono persi nell'esilio, come Yosef? Ebbene, l'atto dei fratelli di vendere Yosef è considerato una colpa gravissima. Come ucciderlo spiritualmente? È più grave uccidere spiritualmente qualcuno che ucciderlo fisicamente. Per cui questo atto molto grave richiede una seria espiazione. Abbiamo detto prima che ci sono due tipi di riscatti. Perciò capiamo che comunque erano 10. In realtà in evidenza erano 9 fratelli. Però, siccome Talmud parla di 20 kesef, noi sappiamo che erano 10 fratelli. Allora, o dobbiamo aggiungere Reuven, che in quel momento non era presente, ma lui era coinvolto, o Yosef, che ha causato. Ma quello che è strano è il perché insistere che erano 10, quando in realtà in evidenza erano 9. Si può aggiungere Reuven, si può aggiungere Yosef, ma perché? Sicuramente questo ha un significato che è collegato nel contesto generale di tutto questo concetto di riscatto, di primogenito, di mezzo shekel, della vendita di Yosef. Per capire tutto questo dobbiamo introdurre due concetti. La risposta è divisa in due argomenti. Il primo: dobbiamo citare uno Zohar per capire il primo concetto, dove dice che ogni cosa che succede in terra, anche se l'uomo ha una sua visione, ha una sua concezione, ma c'è la concezione umana, terrestre, e c'è la concezione divina. Noi facciamo dei piani. Noi facciamo delle cose perché abbiamo libero arbitrio, ma Hashem ha un altro piano. Noi possiamo fare una cosa pensando di fare una cosa negativa, invece Hashem vuole che sia una cosa positiva e succederà positiva, o viceversa. Noi non sappiamo. C'è la visione umana e la visione divina. Dice lo Zohar, quando i fratelli di Yosef hanno venduto Yosef, loro pensavano di vendicarsi dei suoi sogni, di vedere come andrà a finire. Ecco il sognatore. L'hanno venduto e hanno guadagnato dei soldi. La visione divina, invece, era ben diversa. Hashem voleva che Bnei Israel andassero in Egitto. Per andare in Egitto, Bnei Israel ci voleva che Yosef fosse lì già in Egitto, che lui comandasse in Egitto, in modo che Bnei Israel non andrebbero in Egitto come schiavi, ma andrebbero lì con orgoglio. Noi siamo i fratelli del re. Praticamente era come il re. Io sono Jacob, si è presentato, io sono il padre del re. Anche se in realtà era solo il viceré, ma comandava più di un re, faceva quello che voleva, aveva tutto l'Egitto sotto le sue mani. Per cui dice lo Zohar, molto importante, proprio sulla nostra parasha 184, pagina 184 dello Zohar, i fratelli di Yosef hanno avuto la loro visione terrestre, negativa, si sono vendicati, hanno venduto, hanno guadagnato. Hashem aveva altri piani. Lui sapeva che questo faceva parte di un percorso, di un processo di discesa di Jacob con la sua famiglia in Egitto in maniera nobile, rispettosa. Invece di portare Jacob con la sua famiglia come dei schiavi con delle catene, loro scendono giù con rispetto. Per cui Hashem manda prima Yosef per farlo diventare viceré, per poi portare la sua famiglia. Praticamente c'è la visione umana e c'è la visione divina. I fratelli di Yosef hanno voluto venderlo, ma in questa vendita era chiuso qualcosa di molto importante. Quando i fratelli di Yosef prendono Yosef, lo buttano nel pozzo, loro acquisiscono Yosef come proprietà, come se diventassero padrone di Yosef, perché lo prendono, lo gettano e diventa come il loro schiavo. Quando lo prendono dal pozzo, come se loro prendessero un loro schiavo, una loro proprietà, perché avendolo preso e gettato, l'hanno salvato, è di loro proprietà. Quando i fratelli di Yosef vendono Yosef ai Ismaeliti, ai Midianiti e poi in Egitto, in realtà Yosef rimane una proprietà dei fratelli. E la legge ebraica dice che uno schiavo, tutto ciò che acquisisce lo schiavo, è come se l'avesse acquisito il suo padrone. Per cui i fratelli Yosef pensano di prima di ucciderlo e poi di venderlo, perché loro hanno una loro visione. Ma in realtà loro facendo questo cosa succede? Che loro acquisiscono Yosef e diventa una loro proprietà. Poi Yosef viene preso, viene mandato in Egitto. È sempre una proprietà dei fratelli. Prima lui va a diventare servitore fedele di Potifar, il capo macellaio, poi finisce in prigione, poi diventa viceré, poi comanda tutto l'Egitto e tutto l'Egitto è dominata da Yosef. Lui è il capo di tutto l'Egitto. Praticamente tutti fanno parte, sono schiavi a lui, sono sottomessi a lui. Allora, ecco che l'Egitto è sottomesso a Yosef. Yosef è schiavo dei suoi fratelli, una proprietà dei fratelli, perché loro l'hanno buttato nel pozzo, l'hanno fatto diventare una loro proprietà, l'hanno salvato. Praticamente tutto l'Egitto è nullo. Appartiene a Israele. Per cui cosa succede? Succede che loro l'hanno venduto, l'hanno provato a uccidere, poi l'hanno salvato, l'hanno acquisito come schiavo. Di conseguenza, tutto ciò che lui acquisirà in futuro, ovvero tutto l'Egitto, sarà come una proprietà dei fratelli di Israele, i figli di Israele. In altre parole, Hashem ha guardato molto lontano. Ha voluto far sì che Giacobbe e i suoi figli potessero andare in esilio e non essere dominati dall'esilio, rimanere proprietari, rimanere superiori. Come si fa a essere superiori all'esilio? Quando l'esilio intero, quando l'Egitto intero appartiene a Yosef. E Yosef appartiene ai suoi fratelli, è come se l'intero Egitto, l'intero esilio è una nullità. È una proprietà dei figli di Jacob Avino. E qui Hashem sta dando la forza a Jacob e ai suoi figli di poter scendere in esilio e non essere assorbiti dall'esilio. Un marchingegno incredibile. I fratelli di Yosef comprano Yosef facendo quell'atto. Yosef compra l'Egitto. L'Egitto praticamente è comprato dai fratelli di Yosef. E quando loro vanno in Egitto, quando loro vanno in esilio, quando loro vanno nell'impurità totale, non sono condizionati da questa. Rimangono superiori ad essa. Perché? Perché tutto l'esilio, tutta l'impurità egizia è nulla davanti a loro perché appartiene a loro. Adesso iniziamo a capire bene come mai ci sono due riscatti. Da una parte c'è il riscatto del primogenito e dall'altra parte c'è il riscatto del mezzo shekel. Il primogenito deve pagare 5 shekalim. Il popolo deve pagare mezzo shekel per comprare sacrifici, abbiamo detto. 5 shekalim è il valore di Yosef. Viene venduto a 5 shekalim. Mezzo shekel, 2 kesef, è il valore che ognuna delle tribù guadagnato. Praticamente ci sono due concetti nell'atto di vendita di Yosef. C'è quello che hanno guadagnato le tribù, che quella è una cosa negativa. Hanno guadagnato mezzo shekel, per questo bisognerà pagare mezzo shekel per riscattare ogni ebreo ogni anno per comprare i sacrifici. Dall'altra parte però c'è il valore complessivo di Yosef. Quant'è? 5 shekel. Siccome il valore complessivo di Yosef è di 5 shekel, a questo punto noi capiamo che nella vendita di Yosef ci sono due concetti. C'è quello che hanno pensato i fratelli e c'è quello che si è realizzato in Yosef. Perché ci sono due fasi. Loro pensano una cosa negativa. Il loro riscatto, che è il mezzo shekel che loro hanno guadagnato, ognuno di loro, è una cosa negativa. Il mezzo shekel bisognava pagare per comprare sacrifici, un riscatto di beneficenza. Il riscatto del primogenito non corrisponde a loro, corrisponde al valore di Yosef che è stato venduto a 5 shekel. E cosa vuol dire questo? Vuol dire che ciò che è successo a Yosef, quello che loro hanno causato, hanno realizzato in Yosef, hanno portato la vendita di Yosef a un vantaggio. Che Yosef è diventato padrone poi dell'Egitto, loro erano padroni di Yosef e questo ha portato un grande vantaggio al popolo di Israele in futuro. Loro hanno fatto una cosa negativa e il loro riscatto è una cosa negativa. Hanno però causato una cosa positiva, che Yosef è stato venduto in Egitto e ha preparato il terreno per poi i fratelli di andare in Egitto. Ed essere superiore all'Egitto, superiore all'esilio. Questo concetto viene espresso con i 5 shekalim, perché questo corrisponde al valore di Yosef. Cos'è successo a Yosef? È successa una cosa positiva. Allora, il riscatto di mezzo shekel è una cosa negativa, che corrisponde a quello che hanno guadagnato i fratelli. Il riscatto di Yosef, il valore di Yosef, quello che è successo a Yosef, corrisponde a qualcosa di positivo. Il riscatto del primogenito, che è una cosa positiva. Se noi riflettiamo un attimo, vedremo che il riscatto del primogenito è esattamente quello che è successo a Yosef. Yosef va in Egitto e lui compra tutto l'Egitto, tutta l'impurità egizia, tutti i soldi dell'Egizio diventano una sua proprietà, ovvero tutto ciò che era profano si è innalzato ed è diventato una proprietà di Yosef, perché lui è diventato il capo. Come abbiamo spiegato prima, che tutto l'Egitto era sottomesso a lui, lui era sottomesso ai fratelli, per cui tutto l'Egitto era in mano ai fratelli, in mano alla famiglia di Jacob. Se noi pensiamo, questo è esattamente il concetto del primogenito. Cosa vuol dire primogenito? Siccome Hashem ha salvato i primogeniti di Israele quando erano in Egitto, così come Yosef, pur essendo in esilio, nell'impurità, in realtà lui rimane superiore all'Egitto perché lui appartiene ai suoi fratelli. Lui è una proprietà dei fratelli, che loro sono ancora in Israele, che loro sono ancora nella santità. Così anche il primogenito, quando lui nasce, pur nascendo da una famiglia Israele, lui appartiene ad Hashem. Bisogna riscattarlo dal Cohen, che è il rappresentante di Hashem sulla terra. Praticamente il concetto logico di Yosef, che è nell'impurità, ma in realtà lui è al di sopra dell'impurità, è lo stesso concetto del primogenito, che lui si trova in una famiglia non Kohanim, ma appartiene ai Kohanim e bisogna riscattarlo dai Kohanim. Il concetto di qualcosa che non è santo, ma che appartiene alla santità. L'elevazione di qualcosa di basso nella santità. Yosef, lui appartiene ai fratelli, l'Egitto appartiene a Yosef, Yosef ai fratelli, e la stessa cosa anche il primogenito appartiene al Cohen. Questo collegamento molto profondo, molto nesso, molto evidente tra questi due concetti. Perciò capiamo, dice il Talmud di Yerushalmi, siccome loro hanno peccato e hanno venduto il primogenito di Rachel che è Yosef, dovranno riscattare ogni primogenito. Cosa vuol dire riscattare ogni primogenito perché hanno venduto Yosef? Hanno venduto Yosef in Egitto e lui è riuscito ad andare nell'impurità e estrapolare, elevare questa impurità, questa profanità dell'Egitto? Stessa cosa. Noi prendiamo il primogenito, lo dobbiamo riscattare. Dobbiamo prendere il primogenito che lui appartiene ad Hashem. Qualcosa di non divino appartiene al santuario. Bisogna riscattarlo dal santuario. Il Kohen che rappresenta Hashem rappresenta il santuario. E fin qui abbiamo spiegato un concetto. La visione terrestre, i fratelli di Yosef, mezzo shekel, il riscatto del loro peccato, una cosa negativa. La visione divina, spirituale, che quello che è successo in realtà è una qualcosa di positivo. Loro hanno pensato male, ma Hashem l'ha pensata in bene. Come c'è scritto nella Torah, che Yosef ha detto ai suoi fratelli: voi l'avete pensata in male, ma in realtà Hashem l'ha voluta per il bene e io sono venuto qua per darvi da mangiare, per nutrirvi, per salvarvi. Ma il Pasuk parla di nutrimento materiale. Qui stiamo spiegando che non è solamente un nutrimento fisico. Il fatto che Yosef fosse stato venduto come schiavo dai fratelli, questo ha dato una forza a tutta la famiglia di Yaakov di poter scendere in Egitto e rimanere superiore all'Egitto, di andare in esilio e rimanere superiore all'esilio. Per cui c'è un riscatto che è negativo, la parte dei fratelli, il mezzo shekel, c'è un riscatto, quello che è positivo, quello che in realtà è successo, qualcosa di buono. Il primogenito è qualcosa di buono, Yosef è qualcosa di buono. Dobbiamo però capire ancora come mai è fondamentale il numero 10. Perché il Talmud si impunta sul fatto che erano 10 fratelli, 10 fratelli. Ognuno ha preso mezzo shekel. Dove ci sono 10 fratelli? Abbiamo detto c'è Reuven o forse Yosef. Ma perché bisogna trovare delle forzature? Perché è importante il concetto 10? Ebbene, qui dobbiamo introdurre un secondo concetto fondamentale per chiudere il cerchio. Sappiamo cosa dice lo Zohar? Dove ci sono 10 anime, lì c'è la presenza del divino. Hakol be'asaria shchinta sharia. C'è la rivelazione divina in maniera evidente dove ci sono 10 persone. La presenza di 10 persone permette di leggere il Sefer. I rotoli della Torah senza 10 persone non si possono leggere. La preghiera nel pubblico ci vogliono 10 persone. Il Kaddish, Baruch Hu, 10 persone. Perché senza 10 non abbiamo la presenza di Hashem. E determinate preghiere non si possono recitare. Il numero 10 rappresenta il culmine della santità. A questo punto capiamo come mai era fondamentale nella vendita di Yosef il concetto 10. Praticamente, quando c'è la rivelazione legata alla presenza di 10 anime, questa rivelazione porta una santità nel mondo e fa sì che le 10 persone rimangano collegate in maniera esplicita con la rivelazione infinita di Hashem. Questo permette alle 10 persone di rimanere al di sopra dell'esilio. Questo vuol dire che i fratelli di Yosef hanno venduto Yosef. Però il fatto che loro erano in 10 a venderlo, o perché Reuven era coinvolto Yosef, questo ha fatto sì che loro hanno rivelato una luce infinita di Hashem, una manifestazione evidente del divino, e questo ha permesso che l'atto della vendita di Yosef fosse un atto legato al divino, avesse una santità evidente, e questo ha permesso alla vendita di Yosef di rimanere un qualcosa che è al di sopra dell'Egitto, staccato dall'Egitto. Infatti, tutto il concetto dell'esilio vuole dire che cosa? Vuole dire buio. L'esilio vuole dire che il divino è nascosto, non si vede Hashem. Questo vuole dire esilio. Redenzione vuol dire che c'è la manifestazione di Hashem. Yosef viene mandato in esilio per permettere a Yosef di andare in esilio, ma di rimanere collegato al di sopra dell'esilio. Ci vuole la presenza di 10 persone che porta alla rivelazione della Shekhinah. A questo punto capiamo che il Talmud ci tiene molto a enfatizzare che erano 10, in modo che questo atto di vendita di Yosef, che loro l'hanno pensato negativo, ma in realtà Hashem l'ha pensato positivo, era fondamentale che fosse effettuato da 10, in modo che ci sia la Shekhinah in questo atto vendita, in modo che Yosef, tutto il tempo che era in Egitto, era accompagnato da questa rivelazione che le 10 anime avevano rivelato. E questo ha permesso a Yosef di andare in Egitto, ma di rimanere al di sopra dell'Egitto. Per cui ci sono due concetti. C'è la visione di Hashem, che lui ha voluto che Yosef preparasse il campo per i suoi fratelli, che Yosef potesse acquisire tutto l'Egitto nelle sue mani, e automaticamente, siccome lui appartiene ai fratelli, tutto l'Egitto era come una proprietà dei fratelli. Ma come è permesso questo? Come si è svolto questo concetto che tutto l'Egitto è diventato sottomesso a Yosef, ovvero che Yosef è riuscito a mantenersi superiore all'Egitto? Questo è successo grazie al fatto che c'era una vendita di 10 Neshamot, di 10 anime, e l'unione di queste 10 anime ha portato questa rivelazione che ha accompagnato Yosef e gli ha dato la forza di rimanere superiore al buio dell'esilio. Attenzione, se nella vendita di Yosef ci fossero state 10 persone in maniera esplicita, non 9 più 1, ma 10, allora l'esilio non sarebbe neanche iniziato, perché quando c'è la Shekhinah non può esserci l'esilio. Allora Hashem ha fatto in modo che ci fossero 10, ma che il decimo fosse qualcosa di nascosto. C'è, ma non è rivelato. Nel momento che sono in 9 a vendere Yosef, allora può esistere l'esilio, perché quando ci sono 10 l'esilio non può esistere. Ma siccome in realtà sono 10 a vendere Yosef, allora in realtà l'esilio c'è, ma è come se non ci fosse, perché c'è la Shekhinah, ma è nascosta. Per cui c'erano 10, ma ufficialmente erano 9. C'è la forza dei 10, ma non c'è una rivelazione troppo evidente di 10, perché sennò non inizierebbe neanche il concetto dell'esilio. A questo punto possiamo capire bene, dopo questi due concetti che abbiamo spiegato, visione terrestre e visione divina, Hashem ha voluto che Yosef diventasse schiavo dei fratelli e così via. Il concetto del 10, l'insieme di questi due concetti ci spiegano come Yosef riesce a sopravvivere in esilio e come riesce a comandare l'esilio, come riesce a sottomettere tutto l'esilio sotto di lui, e lui facendo parte, come se fosse una proprietà dei fratelli, fa sì che tutto l'Egitto appartiene ai fratelli. Tutto questo ci spiega come Bene Israel riescono ad andare in esilio e dominare l'esilio e non essere dominati. Adesso capiamo anche alcuni dettagli molto importanti. Abbiamo detto prima, il riscatto del mezzo shekel, che è il riscatto legato al guadagno che ognuno dei fratelli aveva guadagnato, mezzo shekel, si compravano, con questo riscatto si pagava e si compravano i sacrifici pubblici. Non i sacrifici privati, ma solo pubblici perché? Perché tutto il concetto del riscatto dei fratelli di Yosef è legato alla forza del 10. Siccome loro erano in 10, loro sono riusciti a vendere Yosef in esilio, ma in realtà non era un esilio. Dove vediamo il concetto di questo del 10, dell'unità del pubblico? Nei sacrifici pubblici. Allora il Machatzita Shekel, che è legato al riscatto dell'errore che hanno fatto i fratelli di Yosef, a cosa verrà usato questo riscatto, questa offerta? Verrà usata per comprare i sacrifici pubblici, ovvero per portare unità. 10 insieme, tutto il pubblico insieme, che è stato l'atto riparatorio, quello che ha aiutato Yosef a vincere l'esilio, è stato il fatto che erano in 10 alla fine. La presenza di Hashem dove ci sono 10 persone, la forza dell'unità. Ecco perché con quel mezzo shekel si fa proprio quei sacrifici che sono legati alla forza che Yosef ha avuto per vincere l'esilio. A questo punto capiamo anche come mai gli Yerushalmi dice il Talmud che abbiamo citato all'inizio, che ci sono due riscatti. E il Talmud dice prima c'è il riscatto del primogenito e poi c'è il riscatto del mezzo shekel. Come mai c'è prima il riscatto del primogenito? Il Talmud vuole dirci che il riscatto del primogenito di Rachel, Yosef, che è stato venduto, questo ha fatto sì che cosa? Che c'è qualcosa di profano che fa parte, che diventa spirituale, diventa divino. Questo è il concetto di primogenito, abbiamo detto. Questo concetto ha portato il riscatto del mezzo shekel, ovvero il fatto che c'è all'interno di Bnei Israel il concetto di prendere il primogenito e darlo al Kohen, portarlo in santità, prendere qualcosa di profano, portarlo in santità. Questo in conseguenza ha portato il riscatto del mezzo shekel, ovvero prendere mezzo shekel e comprare i sacrifici pubblici e portare unità nel popolo e portare santità dentro il popolo. I due riscatti sono collegati. Sono innanzitutto il riscatto, abbiamo detto prima, di quello che è successo a Yosef e di quello che hanno fatto i fratelli di Yosef. Due concetti di primi, due tipi di riscatti. Ma se noi entriamo in profondità, vediamo che i due riscatti sono uno la conseguenza dell'altro. Perché nel momento che noi prendiamo il primogenito e lo facciamo diventare santo, abbiamo la forza di prendere il mezzo shekel e portarlo in santità, creando un'unità nel popolo, coprando i sacrifici pubblici. Cosa impariamo da tutto questo? Nella nostra vita quotidiana ci troviamo in esilio, sparsi nel mondo, aspettiamo ogni momento la redenzione imminente, Mashiach Tzidkenu. Innanzitutto dobbiamo ricordarci della storia di Yosef, che grazie al fatto che lui viene venduto da 10, c'è la presenza di Hashem con lui. Lui ha una forza per poter sopravvivere e rimanere superiore all'esilio. Dobbiamo ricordarci che anche noi, quando siamo in esilio, in realtà non è questo il nostro posto. In realtà noi non dobbiamo farci soccombere dall'esilio, ma noi dobbiamo essere superiori all'esilio, come ha fatto Yosef. Secondo punto fondamentale è quando c'è l'unità di 10, c'è la chiave per uscire dall'esilio. Perché quando c'è l'unità di 10 c'è la presenza di Hashem. E quando c'è la presenza di Hashem c'è la luce infinita di Hashem. E quando c'è la Shekhinah non c'è più l'esilio. Perché l'esilio è sinonimo di buio. Ma quando c'è la presenza di Hashem, c'è la luce, non c'è più l'esilio. Quando noi facciamo i sacrifici pubblici, tutti diamo mezzo shekel. Cos'è il concetto di mezzo shekel? Che ognuno si sente mezzo, si sente nulla. Che lui ha bisogno dell'altro, che solamente il pubblico, l'unità viene solo tramite l'unione della forforza, l'unione di tutti insieme, tutta Amisrael insieme. Allora il concetto di unità viene espresso tramite il mezzo shekel, tramite un sentimento di sentirsi nullo, sentirsi solo una metà. Questo sentimento porta l'unità nel popolo. L'unità nel popolo porta il tzibur, il pubblico che è unito, diventa un pubblico. Il pubblico non è più tante unità insieme, ma un pubblico. Quando c'è un pubblico, c'è la presenza di Hashem, c'è la Shekhinah e non c'è più l'esilio. Viene annullato l'esilio. Ecco perché l'amore gratuito, profondo e fraterno è la vera e unica chiave per annullare l'esilio, come dice il Talmud. Per portare Mashiach dobbiamo aumentare in unità e in amore a Avat Israel e Ahdut Israel. Concludo con un Tanya. Domani sera Yutet Kislev, capodanno della Hasidut, un giorno importantissimo, il giorno che è stato liberato l'Admur HaZaken dalla prigione, dall'accusa che lui divulgava concetti mistici. Il libro basilare della Hasidut, che è il Tanya, dice: ogni uomo ha libero arbitrio, per cui ognuno è libero di scegliere di fare quello che fa. Ma se a qualcuno succede una cosa, è vero che lui aveva libero arbitrio, ma se Hashem non avesse decretato che a quella persona succedesse quella cosa, il libero arbitrio dell'altra persona non avrebbe potuto permettere che succedesse una cosa negativa a un altro. Uno può avere libero arbitrio nella sua vita, nelle sue decisioni. Può andare a 200 all'ora in autostrada e può uscire fuori strada e morire da solo. Lui ha libero arbitrio. Ma se lui va a sbattere su un'altra macchina e uccide un'altra persona, è vero che lui è andato a 200 all'ora ed è un incosciente. Ma se quell'altro è morto, vuol dire che dal cielo hanno deciso che lui doveva morire. Così c'è scritto nel Tanya: il nostro libero arbitrio non può condizionare la morte. O un problema non può causare un danno a un altro solo perché noi abbiamo libero arbitrio. Se a quello è successo un danno, vuol dire che faceva parte, che Hashem ha voluto che fosse così. In altre parole, dal Tanya esce fuori che cosa? Che siccome a quella persona è stato decretato che deve succedere una cosa negativa, e qualcuno deve pur fargliela fare quella cosa negativa, allora Hashem prende un messaggero per fare quella cosa negativa, perché quel messaggero doveva, qualcuno deve pur farla. In altre parole, si potrebbe dire, paradossalmente, che chi ha causato che quella persona facesse quell'atto negativo, è perché quello lì ha una colpa, allora qualcuno deve pur fargliela, allora gliela fate quello, Hashem ha mandato un messaggero. Si potrebbe dire paradossalmente che il danneggiato, che è stato decretato che lui doveva morire per dire, lui in un certo senso ha causato, ha fatto sì che quell'altro uccidesse. Non che quello lì ha colpa che l'ha ucciso, ma chi è stato ucciso, che doveva morire, ha dovuto far sì, ha causato che quello lo uccidesse. Da questo taglio emerge un concetto incredibile. Che chi fa un danno a un altro, è vero che lui gli ha fatto un danno, ma quello che gli ha fatto il danno gli dice: siccome tu dovevi subire questo danno, io ho dovuto fartelo, praticamente per colpa tua io ho dovuto fare questo danno. Questo è legato al concetto di Yosef, che lui viene considerato nei dieci. Questo si può collegare a livello filosofico, questo concetto incredibile, che nella vita dobbiamo ricordare che qualsiasi cosa negativa succede è un piano di Hashem. Non bisogna mai arrabbiarsi su nessuno. Qualsiasi cosa ci è successo non è perché è colpa della borsa, colpa di questo, colpa di quell'altro, colpa di quel consiglio, di colpa di quella cosa lì, di quella macchina. Se non ci doveva succedere, Hashem non ce l'avrebbe fatta succedere. Questo è un grande insegnamento di vita. Tutto fa parte del piano di Hashem. Non dobbiamo mai arrabbiarci. Pensiamo solo il bene per il prossimo, l'amore per il prossimo. E solo tramite amore fraterno e infinito, solo così potremo portare la Geulah. Così come i nostri fratelli in Egitto sono riusciti a entrare in Egitto, uscire salvi, rimanere indenni e salvarsi. Anche noi per uscire da questo esilio dobbiamo ricordare questi due concetti di tzibur, di unità, machatzita shekel, umiltà, ognuno deve sentirsi in mezzo shekel. Allora presto potremo vedere la redenzione. Mashiach tzidkenu b'mehra bi'yamenu. Amen.